giusto per la lettura, nel Vangelo di Luca, Luca capitolo 13, sia benedetto il nome del Signore. Dal verso 22, Dio sia lodato. Egli attraversava città e villaggi insegnando e avvicinandosi a Gerusalemme. Un tale gli disse: Signore, sono pochi i salvati? Ed egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti malfattori. Là ci sarà il pianto e lo stridore dei denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori. E ne verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e staranno a tavola nel regno di Dio. Ecco, vi sono degli ultimi che saranno primi e dei primi che saranno ultimi. Dio sia lodato. Prendete pure posto. Il verso 23 contiene una domanda. Un tale, non sappiamo chi sia, un anonimo, una persona sconosciuta, disse: Signore, sono pochi i salvati? E Gesù gli disse: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Dio sia lodato. Le risposte di Gesù. Se percorriamo i Vangeli e notiamo quante volte Gesù è stato interrogato, ci sorprende enormemente una cosa. Siamo stupiti dallo strano e originale modo che Gesù usa per rispondere. Non dà mai soddisfazione, innanzitutto. Quando lui risponde, sorprende, stupisce, imbarazza. Le risposte, le sue, a volte sono con altre domande, a volte è un silenzio, a volte ti scombussolano completamente, come in questo caso. E questa mattina, senza andare vagando per i Vangeli, mi fermerò su questa risposta di Gesù. Un tale gli chiese: sono pochi i salvati? Sono pochi i salvati? La sua interrogazione ci fa riflettere, e io voglio riflettere sulla sua interrogazione. Voglio pensare sul suo modo di pensare. E voglio con voi, guidato dallo Spirito Santo, chiedere: Signore, illuminami a capire la tua risposta. La Bibbia dice che avvicinandosi a Gerusalemme, passando nelle città, lui insegnava. E noi vogliamo imparare i suoi insegnamenti. Siete d'accordo? E come detto nella parola, non vogliamo essere lenti a capire la sua parola. Vogliamo intendere. Anche perché è proprio intendendo, comprendendo la sua parola, che noi abbiamo la capacità di fare nostra la parola del Signore, intendendo la parola. Perché la casa costruita sulla roccia è la casa di colui che intende la parola, comprende la parola, capisce la parola e la mette in pratica. E allora andiamo a vedere la risposta di Gesù. Un tale gli disse: sono pochi i salvati? E Gesù risponde: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Che strana risposta. Io ti domando il numero, saranno molti, saranno pochi? E tu invece mi rispondi in questo modo. E la prima considerazione che voglio fare con voi è questa: Gesù si concentra sul personale e non sul generale. Gli uomini pensano in senso generale alle cose. Sono molti, sono pochi, quanti saranno? La gente è molto interessata alle folle, specialmente in questo periodo della politica. Quanti saremo? E in questo periodo la religione conta i numeri e ogni giorno noi vediamo le immagini televisive della folla che si raccoglie. Perché per gli uomini che cos'è importante? Sono i numeri. Quanti saremo? Dov'è la maggioranza? E gli uomini vogliono sapere i numeri, sono interessati ai numeri, ma Gesù invece va sul personale. Tu vuoi sapere quanti sono i salvati, sono pochi, sono tanti, ma tu sei salvato? Tu sei salvato? Che ti interessa sapere se sono tanti o se sono pochi? Tu che mi domandi la parola, tu che mi poni questa domanda, tu sei salvato? Perché il Signore si interessa all'individuo. Quello che è importante per il Signore sei tu e sono io. Quando Gesù girava per i villaggi, la Bibbia dice che le folle si raccoglievano intorno a Lui. Le folle venivano, andavano intorno al Signore. Un giorno c'era una folla e Gesù, circondato da quella folla, si alzò lo sguardo, vide un uomo che era fra i rami di un albero e disse: Zaccheo, scendi giù, oggi devo albergare a casa tua, gloria al Signore. Ma come? C'è una folla, c'è tanta gente, perché non ti metti dietro una cattedra e ti metti a parlare a questa moltitudine? No, io sono interessato all'individuo, alla persona individuale che ha un cuore aperto. Che mi metto a parlare davanti ad una folla distratta e disinteressata, che magari vuole solo del cibo o vuole per solamente vedere un miracolo? Io voglio invece guardare e stare, dimorare con quella persona, quell'individuo che ha un cuore aperto. Il Signore punta la sua concentrazione non sulla massa, ma sulla persona. Tu sei una persona speciale. Sapete, si parla molto spesso delle matricole. Quando sei uno studente ti danno un numerino, quando sei un operaio ti danno un numerino, quando sei catalogato ti danno un codice fiscale, numeri. Ma per il Signore tu non sei un numero, per il Signore tu sei una persona preziosa, creato ad immagine e somiglianza sua, una persona che ha un cuore, un'anima e a cui il Signore ci tiene come la cosa più preziosa, perché Dio Padre ha fatto morire il suo figliuolo per te e per me. Tu sei stimato, tu sei stimata ed io ti amo, dice il Signore. Tu sei una persona che io ho scolpita sulle palme delle mie mani. Tu sei prezioso ai miei occhi. Alleluia, il Signore è interessato a te quest'oggi, mentre ascolti la parola. L'ascolti la parola? Mentre ascolti la parola il Signore ti dice: tu sei prezioso, io ti amo. La domanda degli uomini rivela l'interesse sul generale, il Signore rivela l'interesse sul personale. Tu con i tuoi bisogni, con le tue necessità, con i tuoi problemi, con i tuoi peccati, tu con i tuoi progetti. Il Signore vuole parlare al tuo cuore, ti conosce per nome e vuole con te un contatto personale. Ma non solo. La parola dinanzi ci rivela un'altra cosa molto interessante. Il Signore, la risposta del Signore è tutta messa, concentrata, non solo sul personale, ma sul padrone. Guardate, avete la Bibbia aperta. Verso 25 dice: quando il padrone di casa si alzerà, chiuderà la porta. Il padrone. Quando nella parabola dice qui il Signore, parla del padrone. Gli uomini sono concentrati non sul personale, sull'individuo, ma sulle folle, sui numeri. Non sul padrone, ma su se stessi. Ci dimentichiamo, l'uomo si dimentica del padrone. Noi ci vogliamo ricordare di Gesù, il nostro padrone. Volete fare un piccolo salto con me, qualche pagina dietro, capitolo 12. Guardate quanta enfasi sul padrone. 36. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone. Alleluia. Voi dovete essere simili a colui che aspetta. Noi aspettiamo il padrone. Gli uomini hanno dimenticato il padrone. E al verso 37, beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità vi dico che si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servire. Verso 39, sappiate questo: se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, verrebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Il padrone. Verso 42, un'altra parabola. Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui domestici per dare al loro tempo la porzione di viveri? E poi ancora al verso 45, ma se quel servo dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e così al verso 46, il padrone di quel servo verrà in quel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e punirà severamente, gli assegnerà la sorte degli infedeli. E così continua al verso 47, quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. Ci fermiamo qui. Solo in pochi versi, avete visto quante volte è sottolineata la parola padrone? Sono andato a vedere il termine in greco. Oikodespotos, despotos, oikodespotos, padrone di casa, dalla parola despota. La parola despota ha un significato, un'accezione molto severa. Il despota, il tiranno. Il nostro padrone non è un tiranno, è vero? Non è un dittatore, ma è un amorevole padrone. Però è sempre un padrone, però è sempre un padrone, non è un dittatore. Come giudicava quell'uomo: tu sei padrone, severo, malvagio, raccogli dove non hai seminato, pretendi, picchi, fai, sei duro. È così il nostro padrone? Non credo. Tu hai conosciuto un meraviglioso padrone, non un despota, però è sempre un padrone. E un giorno rivendicherà e manifesterà pienamente il suo diritto e ci dirà: senti qui, facciamo i conti, Il Signore in questa risposta mette l'enfasi sulla persona individuale, tu sei salvato. E poi mette l'enfasi, la sua risposta, sul padrone. Oh, gloria al Signore, noi non vogliamo dimenticarci che abbiamo un padrone. Ogni giorno vogliamo essere pronti per incontrarlo. Gli uomini si sono dimenticati di Gesù, il loro padrone. Infatti, in Giuda dice, si sono intrusi certi uomini empi, in Giuda, verso 4, che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano, rifiutano il nostro unico padrone e Signore, Gesù Cristo. Lo neghi? No, di certo non lo neghi. E questa sarà la tua e la mia salvezza. Non neghiamo il nostro padrone, non rifiutiamo il nostro padrone, non ostacoliamo il nostro padrone, ma facciamo come quei servi fedeli che aspettano con fedeltà che il padrone arrivi. Beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilanti. In verità io vi dico che li farà accomodare, che li farà sedere a tavola, e lui, il padrone, si metterà a servirli. Gloria a Dio. È impensabile, ma sarà proprio così. Dio stesso si leverà e si metterà a servirci. La domanda di quell'uomo ha provocato Gesù e lui ha concentrato l'attenzione sulla persona, sul padrone e infine sulla preparazione. Sulla preparazione. Infatti dice, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa verrà e si alzerà e chiuderà la porta, stando di fuori, molti cominceranno a bussare. Signore, aprici! Ed egli risponderà, io non so da dove venite. Non si sono preparati. In Matteo e anche in Marco, in questo capitolo, avete la Bibbia aperta, sfogliamo solo un verso, una pagina, capitolo 14, dal verso 15 dice che uno degli invitati, udite queste cose, disse, beato chi mangerà il pane nel regno di Dio. Vedete le risposte di Gesù? Gesù gli disse, un uomo preparò una grande cena, invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati, venite, tutto è pronto. Gesù mette l'enfasi non solo sul personale, non solo sul padrone, ma sulla prontezza. Tutto è pronto, tutto è pronto. Che cosa deve essere pronto? Innanzitutto è pronto il piano della salvezza. Sulla croce Gesù ha detto, tutto è pronto, tutto è compiuto. Perfettamente preparato. Venite, non rimane solo che venire e mangiare, perché tutto è preparato. Il Signore ha preparato tutto. Ma gli uomini che fanno? Mentre il Signore dice tutto è pronto, loro continuano a perdere tempo, continuano a distrarsi, perché l'interesse degli uomini è sulla maggioranza, sulla loro vita e non sul padrone, sugli altri interessi e non sulle sagge decisioni. Infatti, se torniamo indietro al capitolo 13 da cui siamo partiti, al verso 26, le risposte di questi uomini dice, cominceranno a dire, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre case, nelle nostre piazze. Gli uomini sono interessati all'intrattenimento, mangiare, bere, e tu hai insegnato nelle piazze. Questa immagine si riferisce a che cosa? Alla religione. Alla religione. Mangiare e bere e ascoltare l'insegnamento nelle piazze. Gli uomini pensano che andando semplicemente dietro una religione sono salvati. pensano che sia sufficiente andare in chiesa, che sia sufficiente intrattenersi a parlare sulle cose di Gesù, a mangiare il cibo così del Signore, semplicemente ascoltare sia sufficiente. Gesù dice un'altra cosa. Gesù dice: sforzatevi di entrare. Dovete essere pronti, e lo dice in modo particolare in questo testo che vi invito a leggere nel capitolo 9. Giriamo qualche pagina di Luca, così non ci allontaniamo da questo Vangelo. Capitolo 9, al verso 23 dice: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Come si fa per essere preparati? Bisogna avere la croce. E ognuno deve avere la sua croce. Ce l'abbiamo? Qual è la croce? Perché la parola croce? Perché per essere pronti all'incontrare il Signore non dobbiamo semplicemente metterci a mangiare qualche cosa, qualche argomento, non dobbiamo semplicemente metterci a mangiare su qualche argomento della fede o sentire gli insegnamenti di Gesù in piazza. Molti diranno in quel giorno: ma noi abbiamo mangiato in tua presenza, cioè abbiamo fatto qualche cosa della religione che ti riguarda. Il Signore dice: no, dovete essere pronti, dovete entrare per la porta stretta, dovete salire sulla croce con me. E quella croce che è mia deve diventare la vostra. Questa croce che cosa ci parla? Non delle prove della vita, della malattia, delle difficoltà economiche. Qualcuno dice: mi è venuta sta malattia, c'ho sta croce. C'ho questi vicini che mi danno fastidio e questa è la mia croce. C'ho i parenti che mi fanno litigi sull'eredità e questa è la mia croce. Non è questa la croce. La croce è identificarsi con Cristo. Lo abbiamo capito questo, è vero? E questo è cibo solido. La croce significa credere in Cristo e morire con Cristo per risorgere in una nuova vita. E se noi non prendiamo la croce di Cristo, quando? Leggete con me di nuovo, verso 23. Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda nel giorno di domenica la sua croce. È così? E prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Io ogni giorno devo morire a me stesso. Ogni giorno, quando vedo la mia vecchia natura che emerge, che vuole imporsi seguendo una strada che non deve, io devo prendere la croce e dire per fede: Signore, io sono morto con Cristo e sono una persona nuova. E devo seguire il Signore a qualsiasi costo, portando la mia croce. Portando non una sofferenza, non delle penitenze, ma portando una vita felice, giuliva, una vita allegra nella fede in Cristo Gesù, felice di servire il Signore in novità di vita. E se mentivo, dicevo le bugie, non le dico più. E se rubavo, non rubo più. E se facevo infedeltà e tradivo il mio coniuge, non lo faccio più. E se mi dedicavo ai vizi, non li faccio più. E se avevo degli idoli, non li faccio più. Ogni giorno mi separo e mi santifico alla gloria del Signore. Quanti sono i salvati? Sono pochi, sono tanti. Ma tu sei salvato? Ma tu hai capito che hai un padrone a cui dovrai rendere conto un giorno? E soprattutto, tu sei pronto per incontrarlo? Io, dice il Signore, ho preparato tutto. Sono morto per voi sulla croce. Ho dato la mia vita e il mio sangue per voi. E la mia croce è diventato il mezzo attraverso il quale voi potete avere una nuova vita e l'entrata nel regno dei cieli. Prendetela anche voi, fatela vostra. Prendetela, sia la vostra croce personale e vivete in novità di vita. Gloria al Signore. Rinunziare a se stessi significa questo. Rinunzia a te stesso. Alleluia. Gesù mette l'enfasi sulla persona, sul padrone e sulla preparazione. Avete ancora il testo del capitolo 9 di Luca? Al verso 23 dice: se uno non vuole, se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Rinunciare a se stesso. Prendere la croce. Abbiamo parlato della croce e della nuova nascita. Essere preparati significa rinunziare a se stesso. Che significa? Abbiamo parlato del padrone. L'uomo pensa a se stesso e non pensa al padrone. Quando il padrone, hai capito che hai un padrone, Gesù Cristo, il padrone, tu rinunci a te stesso, alla tua volontà e accetti la sua volontà. Riconosci che lui è il padrone. È così? Lo stiamo facendo? Quanti sono i salvati? Quanti sono a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe? Sono pochi, ma tu ci sei? Ci sarai a tavola? Ci dobbiamo essere e non deve mancare nessuno. Ci dovrai essere. Alleluia, ci dovrò essere. Gloria a Dio, con le tue forze, Signore. Ci dovrò essere. Signore, tu ti interessi a me in quest'oggi, mentre stai parlando al mio cuore attraverso questa parola. Mi stai dicendo, io ti voglio nella mia casa, nel mio regno, alla mia tavola per sempre. Io ti voglio, non ti voglio perdere, non ti voglio perdere, non ti voglio respingere, non ti voglio escludere, non voglio chiudere la porta quando tu busserai, anzi non dovrai bussarla perché per te la porta è aperta. Tutto è pronto, la porta è aperta. Rinunzi a te stesso. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ecco cosa significa rinunziare a se stesso. Non il mio piacere, ma il desiderio di piacere a Dio. Ecco cosa significa rinunziare a se stesso. Non il mio desiderio di peccare, ma il desiderio di piacere al Signore. Questa è la rinuncia che il Signore richiede. Prendi la tua croce, rinunzi a te stesso e seguimi. Ritorniamo per un attimo al verso 23. Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi, e questa è una cosa, a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce, e questa è un'altra cosa, e mi segua dietro a me. Gesù mette l'enfasi sulla persona, sul padrone e sulla prontezza. La prontezza viene, la preparazione viene in seguito a che cosa? La croce, la rinunzia e al seguire il Signore. Segui dietro a me. Avete mai visto i pastori che hanno le pecore, quelli veri? In Palestina il pastore va davanti alle pecore e le pecore lo seguono. Il pastore va davanti e le pecore lo seguono. E questo è il criterio. Non posso andare io davanti al Signore, ma devo andare dietro al Signore. Io vado fuori e chiamo le mie pecore per nome, perché il Signore è interessato alla persona individuale. Il padrone è interessato a te individualmente. Le chiamo per nome e le pecore ascoltano la mia voce, non quella degli estranei, e mi seguono. Gloria al Signore. Questa è la preparazione. Capitolo 9, verso 24. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole. Il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Gloria al Signore. Allora, come bisogna essere pronti? Abbiamo visto? Come bisogna essere pronti? Innanzitutto la croce, morire a noi stessi per risorgere in Cristo. Rinunziare a se stessi per fare la volontà del Signore. Seguire Cristo, andare dietro di Lui e poi siamo pronti per incontrare il Signore se non ci vergogniamo di Lui. Ti vergogni del Signore? Vergognare non è semplicemente arrossire, ma avere uno spirito codardo, vigliacco. Uno spirito vigliacco, codardo, che significa? Sei tu uno di questi? Sei tu un seguace di Cristo? No, lo giuro, lo spergiuro, disse prego Pietro. Ecco lo spirito codardo, lo spirito vigliacco. Sei tu uno di Cristo o no? Io ti ho visto, tu sei uno di quelli che seguono la fede. No, 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 disse la fanciulla Pietro e per tre volte rinnegò il maestro. Si vergognò, ma non era semplicemente vergogna, era codardia, vigliaccheria. E negli ultimi tempi molti saranno vigliacchi, codardi, ma Dio ci ha ringraziato perché noi abbiamo uno spirito non di timidezza, non di paura, non di vergogna, ma uno spirito di forza, di amore e di autocontrollo. Diciamo amen. Nel nome di Gesù, non per la nostra gloria, ma per la sua. Non con le nostre forze, ma per la sua. Andremo avanti fino alla fine, seguiremo il Maestro fino alla fine. Gloria al Signore. La preparazione sta in questo. Gesù ha offerto molte opportunità alla Chiesa, ai giudei. E finisco sulla preparazione. Nel capitolo 10, se girate sulla pagina, giusto un'occhiata veloce. Così, al verso 13, Gesù rimprovera le città penitenti. Gorazim, Betsaida, guai a voi! Se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra di voi, già da tempo sarebbero ravvedute. E li rimprovera questo popolo ebreo che ha rifiutato. Paolo dirà ai Romani: se il Signore non ha rifiutato l'olivo naturale, badate anche voi di non essere rifiutati al Signore. Il Signore sta dando oggi, come ieri agli ebrei, oggi alla Chiesa, gloriose opportunità. Ogni giorno ci dà delle occasioni e le occasioni sono queste. Oggi è il giorno della grazia, oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno dell'opportunità, del miracolo più grande, del miracolo della salvezza. Oggi non rimandare a domani, non indugiare, non trovare scuse, non perdere l'occasione. Ma quanti sono i salvati? Tu ti preoccupi di una cosa sbagliata, di numeri e di interessi che non sono importanti. Come quelli che si domandano qual è il sesso degli angeli, cos'è la predestinazione, l'elezione, quante sciocche domande che ci domandiamo. La domanda più importante: io, Renato, sono salvato? Io sono nella fede? Quando il Signore tornerà, troverà la fede nella mia vita? Questo è importante. Sto camminando dietro al Signore, sto rinunziando ogni giorno alla mia persona per dare gloria a Dio. Fratelli e sorelle, questo è ciò che conta. Paolo diceva: esaminate voi stessi per verificare se siete ancora nella fede. Verificate voi stessi, esaminate voi stessi, che nessuno si trovi con un cuore indurito rinnegando il Signore, che nessuno volti le spalle al presente secolo mentre deve aspettare il secolo futuro, che nessuno si ritrovi davanti a quella porta e la troverà chiusa e si limiterà a dire: ma noi abbiamo mangiato in tua presenza. No, dobbiamo morire con te, vivere con te, seguire te fino alla fine della nostra vita. Fratelli, questo messaggio per la mia, per la tua vita, sia un messaggio che noi cogliamo questo giorno per dire: Signore, prepara il mio cuore, perché voglio vederti e stare a tavola con i tuoi santi. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Chiniamo il nostro capo.